Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Junip, una band di Göteborg, con quest'ultimo singolo in cui compare anche la mia amatissima Sharon Van Etten. Crest of each wave, bright as lightning. What would you say if you had to leave today? Leave everything behind, even though for once to shine. To the test, would you step back from a line of fire? Hold everything back, all emotions and desires. Convince yourself to be someone.
Step back from a line of fire. Step
Questa nuova puntata di Giocare col fuoco oggi la dedichiamo a uno splendido libro, si intitola Un giorno di festa di Joyce Maynard, è pubblicato da NN Editore nella traduzione di Federica Merani. Vi avevo già letto qualcosa nella stagione precedente, direi senza dubbio, dal suo titolo precedente pubblicato in Italia che è L'albero della nostra vita. Vi leggo qualcosa dalle alette così entriamo lentamente in quest'opera. Innanzitutto parliamo dell'autrice Joyce Maynard, è una scrittrice e sceneggiatrice americana. Dai suoi romanzi To Die For, Da morire e Labor Day, Un giorno di festa, quello di cui vi parlo oggi, sono stati tratti due celebri film. Nel 2022, come vi dicevo, NN ha pubblicato L'albero della nostra vita. E di cosa parla questo albero della nostra vita? A 13 anni Henry si sente separato dal mondo. Vive con sua madre Adele, una donna bella e triste che dopo un divorzio difficile si è chiusa in se stessa. Ha poche occasioni di svago e nessun amico, finché nel fine settimana del Labor Day un uomo dai vestiti sporchi di sangue la avvicina al supermercato chiedendole aiuto. Delicato e avvincente, Un giorno di festa parla di un ragazzo che affronta la difficoltà di crescere, di un pericolo che si trasforma in rinascita, di destini che si intrecciano all'improvviso per un gesto di fiducia. Dopo L'albero della nostra vita, Joyce Maynard tesse una trama perfetta in cui le vite di tre persone cambiano in un unico travolgente weekend, aprendosi alla speranza della felicità. Prima di iniziare la lettura vi dico solo che il commento musicale in questa prima parte è affidato a Snorri Hallgrímsson, un compositore islandese, di grande gusto devo dire. E andiamo a leggere. Da quando mio padre se n'era andato, eravamo rimasti solo noi due, mia madre e io. Lui diceva che dovevo considerare parte della mia famiglia anche la nuova bambina che aveva avuto con la nuova moglie, Marjorie, e il figlio di Marjorie, Richard, che aveva 6 mesi meno di me, eppure era bravo in tutti gli sport in cui io ero una frana. Ma la nostra famiglia eravamo mia madre Adele e io, punto. Avrei preferito contare il criceto Joe piuttosto che includere la bambina, Chloe. Il sabato sera, quando veniva a prendermi per portarci tutti fuori a cena da Friendly's, mio padre voleva che mi sedessi sempre accanto a lei, sul sedile di dietro. Al ristorante poi tirava fuori di tasca un pacchetto di figurine di baseball e le spargeva sul tavolo perché Richard e io ce le dividessimo. Le mie le regalavo sempre a Richard. Perché non avrei dovuto? Il baseball era un tasto dolente per me. Quando l'insegnante di educazione fisica diceva «Ok Henry, tu giochi con i blu», tutti gli altri ragazzi della squadra blu brontolavano. Mia madre non parlava quasi mai di mio padre, né della donna con cui adesso era sposato, né del figlio di lei o della piccola, tranne una volta per errore, quando avevo lasciato sul tavolo una foto che mi aveva dato lui, noi 5 l'anno prima a Disney World, e lei l'aveva esaminata per un minuto buono. Era rimasta lì in piedi, in cucina, a reggere la foto con la sua piccola mano pallida, il collo lungo ed elegante piegato leggermente da una parte, come se l'immagine che stava guardando contenesse un qualche mistero profondo e inquietante, quando in realtà eravamo solo noi 5, tutti schiacciati in un'enorme tazza rotante. «Tuo padre sarà preoccupato per come l'occhio di quella bimba va per conto suo», disse. «Magari non è altro che un rallentamento dello sviluppo, non un ritardo. Ma vorranno farla controllare, immagino. Ti sembra lenta, Henry?» «Forse un po'.» «Lo sapevo», disse mia madre. «E poi, neanche ti assomiglia.» «Conoscevo bene il mio ruolo. Sapevo chi era la mia vera famiglia. Lei.» Era insolito per noi uscire di casa come facemmo quel giorno. In genere mia madre non andava da nessuna parte, ma avevo bisogno di pantaloni per la scuola. «D'accordo», disse. «Andiamo da Pricemart allora». quasi l'avessi fatta apposta a crescere di un misero centimetro quell'estate per renderle la vita difficile, come se non lo fosse già abbastanza. La macchina si era accesa al primo tentativo, una cosa sorprendente, considerato che doveva essere passato un mese dall'ultima volta che eravamo andati da qualche parte. Guidava piano come al solito, come se la strada fosse coperta di nebbia fitta o di ghiaccio, ma era estate, gli ultimi giorni che precedevano l'inizio della scuola, il giovedì prima del fine settimana del Labor Day, e c'era un sole smagliante. Era stata un'estate lunga. Appena finita la scuola, avevo sperato che magari saremmo andati sull'oceano durante il lungo periodo di vacanza che avevamo di fronte, anche solo in giornata. Ma mia madre diceva che per strada c'era un traffico terribile e che probabilmente mi sarei scottato, visto che avevo la stessa carnagione sua, alludendo a mio padre. Durante tutto il mese di giugno, dopo la fine della scuola, e per tutto luglio e anche ora che agosto era appena terminato, avevo continuato a sperare che succedesse qualcosa di diverso, e invece niente. Solo mio padre che veniva a prendermi per portarmi da Friendly's, oppure di tanto in tanto per giocare a bowling con Richard, Marjorie e la bambina. O la gita che avevamo fatto sulle White Mountains alla fabbrica di cesti, e al posto in cui aveva voluto fermarsi Marjorie, dove facevano candele al profumo di mirtillo, o limone, o pan di zenzero. Per il resto, avevo guardato un sacco di TV quell'estate. Mia madre mi aveva insegnato a fare i solitari e, una volta stufo di giocare a carte, avevo dato una bella sistemata agli angoli della casa che nessuno puliva da tanto tempo. Il che mi aveva fatto guadagnare quel dollaro e mezzo che non vedevo l'ora di spendere per comprarmi un altro libro di enigmistica. Al giorno d'oggi, persino un ragazzino strano come ero io giocherebbe con il Game Boy o la PlayStation. Ma all'epoca solo certe famiglie avevano il Nintendo. La nostra non era tra quelle. Ormai pensavo tutto il tempo alle ragazze, solo che, a parte il fatto di pensarci, nella mia vita non succedeva niente che le riguardasse. Avevo appena compiuto 13 anni. Volevo sapere tutto sulle donne e sul loro corpo, su cosa facevano le persone quando stavano insieme, persone di sesso opposto, e su cosa dovevo fare io per riuscire a trovarmi una ragazza prima di compiere 40 anni. Avevo molte domande sul sesso, ma non potevo certo discuterne con mia madre, anche se capitava che fosse lei a sollevare l'argomento, in macchina, andando al discount, per esempio. Il tuo corpo starà cambiando, disse stringendo il volante. No comment. Guardava dritto davanti a sé, quasi fosse Luke Skywalker ai comandi del caccia ala X, alla volta di qualche altra galassia, il centro commerciale. Arrivati al PriceMart, mia madre mi aveva accompagnato al reparto ragazzo e avevamo scelto i pantaloni, insieme a una confezione di biancheria intima. «Immagino avrai bisogno anche di scarpe», disse, con il tono di voce che ormai aveva sempre quando andavamo da qualche parte, come se si trattasse di un brutto film che dovevamo guardare per forza fino alla fine, dato che avevamo comprato i biglietti. «Quelle vecchie vanno ancora bene», risposi. «Se in quell'occasione avessi preso anche le scarpe», avevo pensato, «magari saremmo tornati chissà quando, mentre se avessi rimandato quell'acquisto saremmo stati costretti a tornare». Cominciata la scuola avrei avuto bisogno di quaderni e matite, di un goniometro e di una calcolatrice. Così, tempo dopo, quando avrei tirato in ballo le scarpe e lei mi avrebbe chiesto «perché non me l'hai detto l'ultima volta che eravamo da PriceMart?», avrei potuto farle presente che avevo altre cose da comprare e lei si sarebbe arresa. Con i vestiti avevamo finito. Avevo messo nel carrello le cose che avevo scelto e mi ero diretto al reparto libri e riviste. Mi misi a sfogliare un numero di Mad, anche se la mia vera intenzione era guardare i Playboy. Quelli li avvolgevano nel cellophane. Oltre la merce allineata sugli scaffali, vedevo mia madre che percorreva i corridoi spingendo il carrello. Scivolava lenta, come una foglia sulle placide acque di un ruscello, trasportata dalla corrente. Impossibile prevedere cosa avrebbe messo nel carrello, anche se in seguito l'avrei scoperto. uno di quei cuscini da mettere sul letto per stare seduti la notte a leggere. Un ventilatore portatile a batterie, ma non le batterie. Un animale di ceramica, un porcospino o qualcosa di simile, con il corpo scanalato che si doveva cospargere di semi da mantenere umide finché dopo un po' non germogliavano, ricoprendo l'animale di foglie. «È come avere un animaletto in casa», disse, «solo che non devi pensare a tenergli pulita la gabbia». «Il mangime per i criceti», le ricordai, «ci serviva anche quello». Ero tutto preso da un numero di Cosmopolitan che aveva attirato la mia attenzione. Un articolo intitolato «Quello che le donne vorrebbero che gli uomini sapessero e che invece non sanno». Quando l'uomo si protese verso di me mi parlò. Era in piedi di fronte alla sezione che confinava con quella di Enigmistica, dove c'erano riviste di maglia e giardinaggio. Non aveva certo l'aria di uno interessato a leggere quel genere di cose. Voleva parlare con me. «Mi chiedevo se potevi darmi una mano», disse, al che lo guardai. Era un tipo alto. Gli si vedevano i muscoli sul collo e sulle braccia, dove non arrivavano le maniche della camicia. Aveva una di quelle facce che lasciano intendere che aspetto avrebbe il cranio senza la pelle, anche se la persona è ancora in vita. Indossava la camicia dei dipendenti di PriceSmart, rossa, con un nome sul taschino, Vinny. E a guardarlo meglio vidi che gli sanguinava una gamba, al punto che del sangue gli aveva intriso i pantaloni fino a colargli sulla scarpa, che sembrava più una pantofola in realtà. «Sta sanguinando», constatai. «Sono caduto da una finestra», lo disse come uno direbbe che è stato punto da una zanzara, niente di più. Forse è per questo che in quel momento non mi era sembrata una cosa tanto strana da dire. O forse mi era parso tutto talmente strano fin dall'inizio che questo commento in particolare non mi aveva colpito più di tanto. «Dovremmo cercare aiuto», gli dissi. «Magari mia madre non sarebbe stata la persona più indicata, ma c'erano molti altri clienti nel negozio». Ero contento che avesse scelto me, fra tutti. Non era così che andavano le cose di solito. «Non vorrei far agitare qualcuno», disse. «Molte persone si spaventano alla vista del sangue. Pensano di prendere qualche virus, sai». Dopo un'assemblea che c'era stata a scuola in primavera, capivo cosa intendeva. Era l'epoca in cui l'unica cosa che si sapeva era «non toccare il sangue di qualcun altro, potrebbe ucciderti». «Sei venuto con quella donna laggiù, vero?» domandò. Puntò lo sguardo in direzione di mia madre, che adesso era nel reparto giardinaggio e guardava un tubo per innaffiare. «Non ne avevamo uno, ma non avevamo neanche un vero giardino». «Bella donna», disse. «La mia mamma. Credi che mi darebbe un passaggio?» «Starei attento a non macchiare di sangue il sedile. Se poteste portarmi da qualche parte...» «Sembra il tipo di persona disposta ad aiutarmi», disse. Il che, ammesso fosse vero, poteva essere un pregio, oppure no. «Dove vuole andare?» gli chiesi. In quel negozio non dovevano fare molta attenzione ai bisogni dei dipendenti, se quando si ferivano, come in questo caso, dovevano chiedere aiuto ai clienti. «A casa vostra?» Lì per lì sembrava avesse voluto fare una domanda, ma poi mi aveva guardato come se fosse stato un personaggio di Silver Surfer con dei superpoteri. Mi aveva posato una mano sulla spalla, una presa ben salda.
Given me pain as the world is soft around her, leaving killing me with nothing to disdain.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Chissà se qualcuno ha riconosciuto i Kings of Convenience con questo che era il singolo, se non ricordo male, del loro disco Quiet is the New Loud. Il titolo è Winning a Battle, Losing the War, vincere una battaglia e perdere la guerra. Noi oggi stiamo leggendo questo bel libro di Joyce Maynard, Un giorno di festa, NN Editore, nella traduzione di Federica Merani. E andiamo avanti. Francamente, ragazzo, ho bisogno che vada così. Allora lo guardai con più attenzione. Faceva una cosa con la mascella da cui si capiva che provava dolore, solo che cercava di mascherarlo. Le serrava forte, quasi stesse masticando un chiodo. Il sangue sui pantaloni non si notava più di tanto perché erano blu scuro. E anche se nel negozio c'era l'aria condizionata, grondava di sudore. Notai anche un rivoletto di sangue che gli colava dalla testa, di lato, raggrumato tra i capelli. C'erano dei berretti da baseball in offerta. Appena ne prese uno e se lo mise in testa, il sangue non si vide più granché. Zoppicava di brutto, ma capita a un sacco di persone. Prese un gilet di Pyle dall'appendiabiti e lo indossò sopra la camicia rossa di PriceSmart. Da come strappò l'etichetta dedussi che non aveva intenzione di pagarlo. Magari avevano delle agevolazioni riservate ai dipendenti. «Solo un attimo», disse. «C'è ancora una cosa che vorrei prendere. Aspetta qui». Non si poteva mai sapere come avrebbe reagito mia madre di fronte alle cose. Poteva capitare che cacciassi a suon di urla il tizio venuto a distribuire porta a porta opuscoli religiosi, o che invece tornassi da scuola e trovassi qualcuno seduto sul nostro divano a bere il caffè con lei. «Questo è il signor Jenkins», aveva detto. «È qui per parlarci dell'orfanotrofio per cui sta raccogliendo fondi in Uganda, dove i bambini mangiano solo una volta al giorno e mancano i soldi per comprare le matite. Per $12 al mese potremmo adottare a distanza questo bambino, Arak. Potreste iscrivervi. Sarebbe come avere un fratello». Secondo mio padre avevo già un fratello, ma sapevamo entrambi che il figlio di Marjorie non contava. «Fantastico», avevo detto. «Arak». Poi mia madre aveva compilato l'assegno. Il signore ci aveva dato una foto, sfocata perché era solo una fotocopia, e lei l'aveva attaccata al frigorifero. Un'altra volta c'era una donna in camicia da notte che vagava nel nostro giardino. Era molto anziana e non sapeva più dove abitava. Continuava a ripetere che stava cercando suo figlio. Mia madre l'aveva portata in casa e aveva preparato il caffè pure a lei. «So quanto ci si senta confusi a volte», aveva detto la donna. «Risolveremo tutto noi». In queste occasioni, mia madre prendeva in mano la situazione e a me piaceva il fatto che sembrasse normale, allora. Dopo il caffè e un po' di pane tostato, avevamo sistemato l'anziana signora sul sedile anteriore dell'auto, assicurandola con la cintura. In effetti, doveva essere stata quella l'ultima volta che mia madre aveva usato la macchina prima di quell'uscita al centro commerciale. E con lei a bordo avevamo percorso in lungo e in largo il vicinato per un bel po'. «Basta che mi avvisi se vedi qualcosa di familiare, Betty», le aveva detto mia madre. Per una volta aveva senso che guidasse piano, perché un uomo ci aveva notato. Aveva notato Betty sul sedile anteriore e ci aveva fatto segno di fermarci. «Stavamo impazzendo a cercarla», aveva detto quando mia madre aveva abbassato il finestrino. «Grazie infinite per esservi presi cura di lei». «Sta bene», disse mia madre. «È stata una visita piacevolissima. Spero vorrà accompagnarla ancora a trovarci». «Mi piace quella ragazza», aveva detto Betty, mentre il figlio, raggiunto all'altra fiancata, le slacciava la cintura di sicurezza. «Proprio il tipo di ragazza che avresti dovuto sposare, Eddie, invece di quella stronza». Allora l'avevo guardato bene in faccia, giusto per controllare. Non era certo una bellezza, ma aveva l'aria di una brava persona. Per un attimo avevo desiderato ci fosse un modo per dirgli che mia madre non era più sposata con nessuno, che eravamo solo noi due. Poteva venire a trovarci con Betty qualche volta. «Un brav'uomo, quell'Eddie», aveva detto mentre ce ne andavamo. «Magari è divorziato anche lui, non si sa mai». Mia madre era nel reparto ferramenta quando la raggiungemmo. «Già che ci siamo», disse, «farò meglio a prendere le lampadine». Era una bella notizia. Quando a casa nostra si bruciava una lampadina, il più delle volte restava dov'era. In quell'ultimo periodo la casa era diventata sempre più buia. In cucina era rimasta una sola lampadina funzionante ormai, e neanche troppo luminosa. Certe volte di notte, se volevi vederci qualcosa, ti toccava aprire il frigo per fare un po' di luce. «Non so come faremo ad avvitarle», disse. «Non ci arrivo a quei portalampade sul soffitto». Fu allora che le presentai l'uomo sanguinante, Vinny. Pensai che il fatto che fosse alto sarebbe stato un vantaggio. «Mia madre, Adele», feci. «Mi chiamo Frank», disse lui. «Non sempre una persona è quella che ti aspetti che sia, a questo mondo. Doveva avere indosso la camicia sbagliata, tutto lì». «Che bravo ragazzo suo figlio, Adele», le disse. «È stato così gentile da offrirmi un passaggio. Magari potrei restituire il favore dandovi una mano con quelle», indicò le lampadine. «E con qualunque altra cosa abbiate da sistemare a casa», aggiunse. «Difficile trovare un lavoro in cui non me la cavi». Allora lei lo guardò bene in faccia. Anche con il berretto in testa, sulla guancia si vedeva del sangue rappreso, ma non sembrò farci caso. E anche se ci fece caso, la cosa non sembrò importarle. Uscimmo insieme passando dalla cassa. Lui spiegò a mia madre che intendeva comprarmi il libro di enigmistica, anche se avrebbe dovuto firmarmi un pagherò, perché al momento le sue disponibilità erano limitate. Del berretto e del gilet di Pyle non avrebbe fatto parola con la cassiera, era evidente. Oltre ai vestiti nuovi per me e al tubo per innaffiare, al cuscino, al porcospino di ceramica, alle lampadine e al ventilatore, mia madre aveva preso una di quelle racchette di compensato con la pallina attaccata all'elastico, da colpire più volte di fila possibile. «Ho pensato di farti un regalino, Henry», disse, mentre posava il giocattolo sul nastro trasportatore. Non mi sarei certo preso la briga di spiegarle che era da quando avevo 6 anni che non giocavo più con roba simile, ma fu Frank a parlare. «Quello che ci vuole a un ragazzo come lui è una vera palla da baseball». Ed ecco il colpo di scena, ne aveva una in tasca. Cartellino del prezzo ancora in vista. «Faccio schifo a baseball», gli dissi. «Forse una volta», commentò. Percorse con le dita le cuciture sulla palla e la guardò intensamente, come se tenesse in mano il mondo intero. Mentre uscivamo, Frank prese uno di quei volantini che distribuiscono per segnalare le offerte della settimana. Arrivati alla macchina, lo stese sul sedile posteriore. «Non voglio sporcarti di sangue i rivestimenti, Adele», disse, «se posso darti del tu». Qualunque altra madre gli avrebbe fatto un sacco di domande, forse, o, cosa più probabile, non ci avrebbe neanche pensato a portarlo con sé. La mia, di madre, si limitò a guidare. Mi chiesi se Frank avrebbe passato dei guai a lasciare il lavoro a quel modo senza avvisare nessuno. Ma anche se così fosse stato, lui non sembrava badarci. Dei tre sembravo io l'unico a preoccuparsi in realtà. Sentivo di dover affrontare la situazione in qualche modo, ma al solito non sapevo come. E Frank aveva l'aria di gestire le cose con una tale calma e una tale sicurezza da farti venir voglia di seguirlo, anche se in realtà era lui a seguire noi. «Per le persone ho una specie di sesto senso», disse a mia madre. «Mi è bastato darmi un'occhiata intorno, in quel negozio, grande com'era, per sapere che quella giusta eri tu». siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena ascoltato uno dei miei brani preferiti da New Adventures in Hi-Fi. Stiamo parlando dei REM e il titolo del brano è How the West Was Won and Where It Got Us. Come è avvenuta la conquista del West e dove ci ha portati. Noi oggi stiamo leggendo Un giorno di festa di Joyce Maynard, NN Editore, nella traduzione di Federica Merani. E allora andiamo avanti con questa lettura, con queste prime pagine abbastanza enigmatiche. C'è molta tensione in queste prime pagine. Non voglio mentirti, disse. È una situazione difficile. A questo punto, tante persone non vorrebbero avere niente a che fare con me. Il mio istinto mi dice che sei una persona molto comprensiva. Non è facile andare d'accordo col mondo, continuò. A volte si è costretti a fermarsi del tutto, sedersi e riflettere. Raccogliere i propri pensieri, sparire dalla circolazione per un po'. Guardai mia madre. Eravamo in Main Street ormai e stavamo passando davanti all'ufficio postale, all'alimentari, alla banca, alla biblioteca. Tutti luoghi familiari, anche se mai, in tutte le volte che avevo fatto quella strada, mi ero trovato in compagnia di uno come Frank. Adesso stava facendo notare a mia madre che dal rumore i dischi dei freni sembravano un po' consumati. Se fosse riuscito a trovare qualche attrezzo, glieli avrebbe controllati volentieri, disse. Dal sedile accanto scrutai il viso di mia madre per vedere se cambiava impressione mentre Frank diceva queste cose. Avvertivo il battito del mio cuore e un'oppressione al petto. Non proprio paura, ma qualcosa di simile, anche se stranamente piacevole. La stessa sensazione che avevo provato quando mio padre aveva portato Richard, la bambina, me e Marjorie a Disney World. Ed eravamo saliti sullo Space Mountain, tutti tranne Marjorie e la bambina. Ero stato tentato di scendere prima che cominciasse la corsa. Ma poi avevano spento le luci ed era partita la musica. E Richard mi aveva dato una gomitata dicendomi: «Se ti viene da vomitare, vedi di farlo dall'altra parte». «Oggi è il mio giorno fortunato», disse Frank. «Forse anche il vostro». Mi resi conto in quel momento che le cose stavano per cambiare. Stavamo entrando nello Space Mountain ormai, in un luogo buio dove forse ci sarebbe mancata la terra sotto i piedi, e non saremmo più nemmeno stati in grado di dire dove ci avrebbe portato quella macchina. Magari saremmo tornati, o magari no. Se era questo ciò a cui aveva pensato mia madre, non l'aveva dato a vedere. Si era limitata a stringere il volante e a guardare dritto davanti a sé come prima, per tutto il tragitto fino a casa. Dove abitavamo allora, la cittadina di Halton Mills, New Hampshire, era il tipo di posto in cui la gente sa tutto di tutti. Si accorgevano se lasciavi crescere troppo l'erba tra una tosata e l'altra, e se tinteggiavi la casa di un colore diverso dal bianco. Magari non te lo venivano a dire in faccia, ma ne parlavano comunque. Mia madre invece era il tipo di persona che voleva solo essere lasciata in pace. C'era stato un periodo in cui amava salire su un palco ed esibirsi davanti a tutti, ma il suo obiettivo ormai era essere invisibile, o quasi. Una delle cose che diceva di amare della nostra casa era la posizione, proprio in fondo alla strada, senza nessun'altra casa dopo e con un grande campo sul retro, che si affacciava direttamente sui boschi. Passavano pochissime automobili, tranne le volte in cui qualcuno non si fermava dove avrebbe dovuto ed era costretto a fare inversione. A parte gente come il signore che raccoglieva fondi per l'orfanotrofio o i tizi che spuntavano ogni tanto per fare propaganda religiosa o qualcuno con una petizione, non veniva quasi mai nessuno a trovarci, il che era un bene per mia madre. Prima era diverso. A volte andavamo a trovare qualcuno e invitavamo gente a casa. Ma ormai le amicizie di mia madre si erano ridotte in sostanza a una sola persona, e anche quella capitava ormai raramente da noi. Evelyn. Evelyn e mia madre si erano incontrate all'incirca nel periodo in cui se n'era andato mio padre, quando a mia madre venne l'idea di organizzare a casa nostra un corso di danza creativa per bambini. Il genere di attività in cui sarebbe stato difficile immaginarla coinvolta in seguito. Fece davvero cose tipo attaccare volantini in giro e comprare uno spazio pubblicitario sul quotidiano locale. L'idea era questa. Le mamme avrebbero portato i bambini, mia madre avrebbe messo su la musica e tirato fuori sciarpe e nastri, e tutti si sarebbero messi a ballare. Al termine della lezione era prevista una merenda per tutti, e se si fosse procurata abbastanza clienti, non si sarebbe dovuta preoccupare di affrontare il mondo esterno per cercarsi un lavoro più normale, cosa che non faceva per lei. Le era costato grande sforzo organizzare il corso. Aveva cucito tappetini e sgomberato il soggiorno dai mobili, che comunque non erano poi tanti, e per il pavimento aveva comprato un tappeto che qualcuno aveva ordinato come moquette, ma poi non aveva pagato. Io ero piuttosto piccolo all'epoca, ma ricordo la mattina della prima lezione. Accese le candele da sistemare qua e là nella stanza e infornò i biscotti, cibo sano preparato con farina integrale e miele al posto dello zucchero. Io non volevo prendere parte alla lezione, perciò mi disse che potevo occuparmi del giradischi e tener d'occhio i bambini più piccoli se lei era impegnata con uno dei più grandi. Più tardi avrei servito la merenda. La mattina della prima lezione avevamo fatto una prova, durante la quale mi aveva mostrato cosa fare, ricordandomi anche che nel caso avessero avuto bisogno del bagno, avrei dovuto aiutare i bambini piccoli a fare cose tipo riallacciarsi i pantaloni. Poi arrivò l'ora in cui avrebbero dovuto presentarsi i partecipanti. Poi l'ora passò e ancora non si era presentato nessuno. Trascorsa una mezz'oretta da quando sarebbe dovuta cominciare la lezione, arrivò una donna con un ragazzino in sedia a rotelle. Erano Evelyn e suo figlio, Barry. Dalla corporatura ebbi l'impressione che avesse all'incirca la mia età, solo che non parlava, ma si limitava a fare dei versi quando meno te lo aspettavi, quasi stesse guardando un film che nessun altro vedeva e di colpo ci fosse stata una scena buffa. O fosse morto un personaggio che doveva piacergli molto, perché una volta si mise la testa tra le mani. Impresa non da poco, visto il modo in cui mani e testa continuarono per un bel po' a muoversi a scatti di qua e di là, e non necessariamente nella stessa direzione, e se ne restò seduto nella sua sedia, a singhiozzare. Evelyn doveva aver pensato che la danza creativa potesse far bene a Barry, anche se a mio parere si muoveva in modo già abbastanza creativo da sé. Mia madre ci mise grande impegno comunque. Lei ed Evelyn adagiarono Barry su uno dei tappetini, poi lei mise su un disco che le piaceva, la colonna sonora di Bulli e Pupe, e mostrò a Evelyn e Barry come muoversi al ritmo di Luck Be a Lady. Evelyn aveva un certo talento, disse, ma muoversi al ritmo era decisamente fuori dalla portata di Barry. Dopo quel primo incontro il corso si chiuse, ma Evelyn e mia madre diventarono amiche. Evelyn portava spesso Barry a casa nostra, nel suo passeggino gigante. Mia madre preparava un bricco di caffè ed Evelyn piazzava Barry sulla veranda posteriore. Mia madre mi diceva di giocare con lui, mentre Evelyn parlava e fumava sigarette, e lei ascoltava. E siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Giocare col Fuoco. Vi ricordo che oggi vi ho parlato, vi ho letto qualcosa da Joyce Maynard, Un giorno di festa, NN editore, nella traduzione di Federica Merani. Volevo darvi un po' di informazioni di servizio. Allora, innanzitutto, domenica prossima Giocare col Fuoco non andrà in onda perché, come sapete, c'è la festa All You Need Is Pop di Radio Popolare, quindi al massimo ci vediamo lì, ma di sicuro non ci sentiremo. Poi, come sempre, volevo dirvi che se volete contattarmi mi trovate sui social. Poi volevo darvi un appuntamento per il mio prossimo concerto qui a Milano, il 15 giugno, farò un concerto elettrico in questo posto in Barona che si chiama Ribalta, cominceremo credo presto, ci sarò io con la mia formazione al completo elettrica, e poi ci sarà anche Giuliano Dottori che ha pubblicato da poco il nuovo disco, anche lui in formazione elettrica. Ingresso gratuito, birrette, open air, insomma sarà una bella serata, per cui se volete venire vi attendiamo con grande gioia. Detto questo, vi lascio questa sera con un pezzo di un grandissimo artista americano, sto parlando di Kurt Vile. E vi faccio sentire questo brano lunghissimo che va contro ogni canone radiofonico, dura 9 minuti e li vale tutti. Si intitola Waking on a Pretty Day. E detto questo, a me non resta che rinnovare l'appuntamento, come dicevamo, non per domenica prossima, ma per quella dopo ancora. Vi ricordo che tutte le puntate di Giocare col Fuoco le trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. E spero di avervi di nuovo qui con me presto per continuare a fare quello che ormai facciamo da 2 anni, cioè giocare con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E allora per il momento, buona domenica e grazie per l'ascolto.
Somebody ate some. I really wanna prove it was.